Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Moin! Se fossimo a Brema sarebbe probabilmente la prima parola che ci verrebbe incontro. È un saluto semplice, diretto, che si usa qualsiasi ora del giorno e che porta con sé qualcosa di bello. In basso tedesco, infatti, Moin significa gradevole, buono. Con un Moin comincia quasi tutto a Brema e anche questo racconto. Mi chiamo Ramona Pellegrino e sono ricercatrice di lingua, traduzione e linguistica tedesca all'Università di Genova. In questo podcast vi accompagnerò a scoprire Brema e lo farò attraverso quattro parole chiave che ho scelto per voi. Parole evocative che racchiudono lo spirito della città e che vogliono accendere nella vostra mente immagini, suoni e atmosfere. La prima parola chiave, secondo me, non può che essere libertà. Del resto, Brema porta la libertà già nel nome, e ancor più nel nome dello Stato federato di cui è capitale. Brema, infatti, con i suoi 580.000 abitanti circa, non è solo la decima città più popolosa della Germania, ma è anche la capitale dello Stato di Brema, il Land Bremen, il cui nome ufficiale è Freie Hansestadt Bremen, cioè libera città anseatica di Brema. La parola Freie, libera, racconta una storia lunga secoli, quella di Brema come Stadtstaat, ovvero città-stato indipendente, capace di autogovernarsi e di difendere la propria autonomia. E ancora oggi, Brema è formalmente una delle tre città-stato tedesche, insieme a Berlino e Amburgo, e tra queste è la più piccola per superficie. Questo spirito di libertà è incarnato da uno dei simboli più antichi di Brema, la statua di Rolando, il Brema Roland. La statua, che troneggia davanti al Rathaus, l'antico municipio, sulla piazza principale della città, risale al 1404 ed è la più grande statua autonoma del Medioevo tedesco. Ma qui Rolando è molto più di una figura leggendaria, dell'eroe medievale e paladino di Carlo Magno. Rappresenta l'autonomia della città. La sua spada alzata simboleggia il potere giudiziario di Brema, mentre lo scudo con l'aquila bicipite del Sacro Romano Impero ricorda il diritto della città a governarsi da sola. Sullo scudo compare anche il motto che celebra il suo status di città libera. Vi comunico la libertà che in verità Carlo e qualche principe ha dato a questo luogo. Di questo siate grati a Dio, è il mio consiglio. L'identità di città-stato non è però soltanto un fatto istituzionale, ma un tratto vivo della storia di Brema. Lo ricorda anche la seconda parte del suo nome, Hansestadt, città anseatica, un titolo che ci riporta al 1358, quando Brema entrò a far parte della Lega Anseatica, la grande rete di città mercantili che tra il XIII e il XVII secolo dominò il commercio marittimo nel nord Europa. La Lega Anseatica nacque già nel XII secolo, quando mercanti tedeschi fiamminghi che operavano nel mare del Nord e nel Baltico iniziarono a unirsi in alleanze, chiamate appunto Hanse, per tracciare rotte sicure e garantire una mutua assistenza nei commerci. Farne parte voleva dire sicurezza, protezione e ovviamente privilegi economici, dato che le città della Lega Anseatica potevano imporre regole e tariffe e tutelare i propri mercanti. Il titolo Hansestadt, città anseatica, che ancora oggi fa parte del nome ufficiale dello Stato di Brema, rende omaggio a questa lunga tradizione. E se volete un piccolo dettaglio quotidiano che testimonia ancora oggi questo retaggio storico, basta guardare le targhe delle auto. Quelle di Brema iniziano sempre con HB, dove la H sta per Hansestadt. HB, Hansestadt Bremen. La storia della Lega Anseatica ci mostra quanto Brema debba la sua indipendenza e il suo successo commerciale alla sua vicinanza al mare. Deve molto però anche al suo fiume, il Weser, un'altra via che ha aperto la città all'Europa e al mondo. Non vi sorprenderà allora che la seconda parola chiave che ci accompagna alla scoperta di Brema sia acqua. Brema si sviluppa lungo le sponde del Weser a circa 60 km dalla sua foce nel Mare del Nord. In corrispondenza della città, il Weser si allarga, diventando navigabile anche per grandi navi e rendendo possibile così l'esistenza di porti sul fiume. Basta fare una passeggiata sul lungo fiume della Schlacht per capire quanto il Weser, per Brema, non sia soltanto un corso d'acqua che muove merci e navi, ma un simbolo della sua apertura verso il mondo, della sua storia commerciale e della sua identità marittima. Il nome del lungo fiume, Schlacht, deriva dal basso tedesco, dove significa banchina o argine. La Schlacht era infatti il porto fluviale medievale della città. Qui arrivavano le navi, si scaricavano le merci, sorgevano cantieri navali e magazzini. Oggi la zona è completamente trasformata. È un lungo fiume pedonale pieno di bar, ristoranti e locali che mantengono vivo il legame con la tradizione marittima di Brema. A poca distanza dalla Schlacht si trova un'altra tappa imperdibile, la Böttcherstraße, letteralmente via dei Bottai, che collega il lungo fiume al centro storico e in particolare al Marktplatz, la piazza principale. Nonostante sia lunga soltanto poco più di 100 metri, la Böttcherstraße è una delle attrazioni più celebri di Brema. Con i suoi edifici in laterizio, la via è frutto di una ricostruzione del XX secolo, ma la sua importanza risale al Medioevo, quando era il collegamento diretto tra il porto sul Weser e il centro. All'epoca era la strada degli artigiani, in particolare dei fabbricanti di botti, da cui appunto il nome Via dei Bottai. All'inizio del Novecento, la Böttcherstraße cambiò completamente volto grazie a Ludwig Roselius, imprenditore e mecenate di Brema, proprietario della ditta di caffè, che sarebbe poi diventata la Café Haag, la prima azienda produttrice di caffè decaffeinato del mondo. Roselius acquistò uno dopo l'altro tutti gli edifici della via, li fece ricostruire affidandosi all'architetto e scultore Bernhard Höttger e negli anni 20 e 30 del Novecento trasformò completamente la strada nell'aspetto che conosciamo oggi. L'importanza della Böttcherstraße ci racconta una cosa molto chiara. Brema ha saputo sfruttare fin dal Medioevo la sua posizione strategica per commerciare. Eppure, Brema non si affaccia direttamente sul mare. Allora, com'è possibile che sia stata e che sia tuttora un centro marittimo così importante? La risposta è semplice. Alla libera città anseatica di Brema, lo Stato di Brema, appartiene anche la città di Bremerhaven, il cui nome significa letteralmente Porto di Brema. Bremerhaven si trova circa 55 km più a nord di Brema e si affaccia direttamente sul Mare del Nord. È nata proprio come porto marittimo di Brema e la sua posizione alla foce del Weser crea un collegamento perfetto da un lato con Brema e dall'altro con tutte le rotte commerciali del Nord Europa. L'area portuale di Brema comprende allora due grandi complessi, i porti di Brema sul Weser e quelli di Bremerhaven. Insieme costituiscono il secondo porto più importante della Germania è addirittura il quarto porto marittimo d'Europa per volume di traffico, dopo Rotterdam, Anversa e Amburgo. È un sistema enorme, dedicato soprattutto alle merci, import-export, container, movimentazione di autoveicoli, logistica marittima, tutto quello che ci si aspetta da un grande porto del nord Europa. Storicamente è stato anche un fondamentale porto di pesca e l'industria ittica ha lasciato un segno profondo nell'identità e nell'economia della città. Tutto questo patrimonio marittimo prende vita in modo straordinario al Deutsches Schifffahrtsmuseum, il museo della navigazione di Bremerhaven. Le sue sale raccontano secoli di vita sull'acqua, dalla navigazione commerciale alla pesca alla caccia alla balena, dalla ricerca polare agli aspetti militari. Oltre alle attrezzature e ai reperti tecnici, ci sono modellini di ogni tipo, velieri, navi portacontainer, transatlantici, petroliere. E poi c'è il vero protagonista del museo, il relitto della Brema Cog, la cocca di Brema, risalente al 1380. Le cocche erano le navi simbolo della navigazione medievale del nord Europa, soprattutto tra il XII e il XIV secolo, e sono strettamente legate alla storia della Lega Anseatica. Ma Bremerhaven non è stata solo un gigantesco punto di transito per merci. Da qui sono passate anche persone, e spesso persone in cerca di una nuova vita oltreoceano. A partire dal 1830, Bremerhaven divenne uno dei principali porti europei per chi emigrava verso le Americhe, e per un certo periodo fu addirittura il più grande porto di emigrazione dell'Europa continentale. Negli anni 30 e 40 del Novecento, poi, ebbe un ruolo fondamentale per gli ebrei che cercavano di fuggire dalle persecuzioni naziste. Questa memoria è ancora viva oggi grazie al Deutsches Auswandererhaus, il museo dell'emigrazione, il primo nel suo genere in tutta la Germania. Il rapporto di Brema e Bremerhaven con il mare non è solo storia, è anche ricerca e innovazione. A Bremerhaven, ad esempio, troviamo l'Alfred Wegener Institute, un punto di riferimento internazionale per la ricerca marina e polare. È proprio l'Alfred Wegener Institute ad aver guidato una delle missioni scientifiche più impressionanti di sempre, quella del rompighiaccio Polarstern, tra il settembre 2019 e l'ottobre 2020. Durante questa spedizione, considerata da molti la più grande spedizione di ricerca nell'Artico della storia, la nave si è lasciata intrappolare volontariamente nei ghiacci polari per farsi trasportare dalle correnti e studiare da vicino i processi dell'ecosistema artico. Ma lasciamo i mari lontani e i ghiacci dell'Artico e torniamo a Brema, dove i suoi vicoli stretti e le sue atmosfere medievali ci accompagnano verso la terza parola chiave, fiaba. Probabilmente il simbolo più famoso di Brema sono loro, i quattro musicanti. Forse li avrete già visti, l'uno sulla schiena dell'altro, l'asino alla base, poi il cane, il gatto e infine il gallo. A Brema sono davvero ovunque, nelle insegne, nelle vetrine dei negozi di souvenir e persino su alcuni semafori pedonali al posto dei classici omini lampeggianti. Nella piazza principale della città, il Marktplatz, proprio davanti al municipio, trovate la celebre statua in bronzo dei musicanti, realizzata dallo scultore tedesco Gerhard Marx nel 1953. È uno dei luoghi più fotografati di Brema, quasi un rito di passaggio per chi visita la città. E c'è anche una piccola tradizione. Si dice che toccare le zampe dell'asino porti fortuna. Ma qual è esattamente la storia dei quattro musicanti? Die Bremer Stadtmusikanten, i musicanti di Brema, è una fiaba pubblicata dai fratelli Grimm nel 1819, nella seconda edizione delle loro Fiabe del Focolare. I protagonisti sono i quattro animali che, stanchi dei maltrattamenti dei loro padroni, decidono di scappare e mettersi in viaggio verso Brema per diventare musicisti. I quattro animali in realtà non arriveranno mai a Brema, ma troveranno comunque la loro felicità. I musicanti di Brema è una delle fiabe più celebri e amate della tradizione tedesca. Generazioni di bambini l'hanno ascoltata o letta e continua a vivere in libri illustrati, spettacoli teatrali, programmi televisivi. È talmente radicata nell'immaginario tedesco che la città di Brema ne ha fatto uno dei suoi simboli più forti, un modo per raccontarsi al mondo come la città dei musicanti. Ma a dire il vero, per immergersi in un'atmosfera fiabesca a Brema non serve nemmeno aprire un libro. Basta fare qualche passo oltre la statua dei musicanti sul Marktplatz e inoltrarsi nel quartiere più antico della città, lo Schnoa. Lo Schnoa è il nucleo abitativo più antico di Brema, con origini che risalgono fino all'alto Medioevo. Il suo nome deriva dal basso tedesco Schnoa o Snoa, che significa filo, Schnua in tedesco, un riferimento ai mestieri artigianali che un tempo caratterizzavano il quartiere. Oggi lo Schnoa è un intreccio di viuzze strette e case caratteristiche, molte delle quali a graticcio, costruite per lo più fra il XVI e il XIX secolo e miracolosamente sopravvissute ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ed è proprio in una di queste case a graticcio che si trova un piccolo record curioso, la casa più piccola della Germania, solo 4 metri quadrati, frutto di quasi 3 anni di restauri meticolosi per rispettare ogni vincolo storico. Quello che un tempo era un locale di servizio, con tanto di pollaio sul tetto, è oggi uno degli alloggi turistici più originali di Brema e probabilmente di tutta la Germania. Da questo angolo sospeso nel tempo, arriviamo a ciò che più racconta la Brema di oggi con la nostra quarta e ultima parola chiave, incontro. Come abbiamo visto, Brema è sempre stata una città da cui si parte. Navi dirette verso il Mare del Nord, commerci che attraversano l'Europa, persone che nei secoli hanno lasciato la città in cerca di fortuna o di salvezza. Ma Brema è anche una città in cui si arriva, un luogo che accoglie, dove lingue, culture e storie diverse si intrecciano ogni giorno. Qui vivono comunità provenienti da tutta Europa e da molti paesi extraeuropei, e non a caso, con il 39% di residenti con origini migratorie, lo stato di Brema è il land più misto di tutta la Germania. Un incontro costante che oggi più che mai nutre la creatività di Brema. Un esempio che mi sta particolarmente a cuore è Globale, Festival für grenzüberschreitende Literatur, cioè Festival per una letteratura che supera i confini. Nato nel 2007, ha un'idea semplice e potentissima: dare voce ad autori e autrici che scrivono in tedesco pur avendo un'altra lingua madre. È un invito ad ascoltare storie che vengono da altrove, ma che trovano espressione nella lingua tedesca. Quello che era iniziato come un piccolo evento di un giorno è diventato una settimana intera di appuntamenti fra ottobre e novembre. Reading, passeggiate letterarie, workshop, laboratori di scrittura e incontri con alcune delle voci più importanti della letteratura contemporanea, tra cui Olga Gryaznova, Katia Petrovskaya e Sasha Stanisic. Sempre fra ottobre e novembre, Brema si accende con un altro grande momento di incontro, il Freimarkt, letteralmente mercato libero, una delle feste popolari più antiche della Germania. Pensate, il primo Freimarkt si è tenuto nel 1035. Oggi attira circa 1,5 milioni di visitatori all'anno e ospita più di 300 espositori. Ma perché si chiama mercato libero? Come abbiamo visto, la città è davvero un filo rosso nella storia di Brema. Nel 1035 l'imperatore Corrado II concesse all'arcivescovo di Brema il cosiddetto diritto di mercato. Questo gli permise di organizzare 2 fiere l'anno, una in primavera e una in autunno. Durante queste fiere venivano sospese molte delle restrizioni normalmente in vigore. Per esempio, anche i commercianti non locali potevano vendere merci che di solito erano monopolio delle corporazioni cittadine. Era appunto un mercato libero. Tra le due fiere fu soprattutto quella autunnale a diventare popolare. L'autunno era infatti la stagione ideale per il commercio, poiché i contadini arrivavano in città con le eccedenze del raccolto e approfittavano dell'occasione per rifornirsi in vista dell'inverno. Nel XV secolo la fiera iniziò ad arricchirsi di intrattenimenti. Arrivarono artisti ambulanti, giocolieri, indovini. Poi nell'Ottocento fece la sua comparsa la prima giostra e arrivarono persino le montagne russe. Così, con il tempo, la fiera perse il suo carattere commerciale originario e si trasformò in una grande festa popolare dedicata soprattutto allo svago. Oggi il Freimarkt è talmente radicato nella vita della città che i suoi 17 giorni vengono chiamati la quinta stagione di Brema e i bremesi hanno persino un'esclamazione tutta loro per inaugurarlo. Isha Freimarkt, è Freimarkt, come a dire, lasciatevi andare, la festa è iniziata. A Brema i luoghi d'incontro non mancano mai, in qualsiasi periodo dell'anno. Dai pub dello Schnoa ai locali della Schlacht affacciati sul Weser, magari con in mano una Becks, la birra nata proprio a Brema nella seconda metà dell'Ottocento. E poi c'è Das Viertel, che in tedesco significa semplicemente il quartiere. Oggi è una delle zone più vive e creative di Brema, ma la sua storia è piuttosto turbolenta. Nato nell'Ottocento, quando la città cominciò a espandersi, il Viertel si affermò come quartiere residenziale di pregio, caratterizzato da eleganti palazzi che sono tuttora ben conservati. Dopo la Seconda Guerra Mondiale conobbe poi un cambiamento profondo. Molte abitazioni furono assegnate a famiglie meno abbienti, trasformando gradualmente l'identità sociale dell'area. Negli anni Sessanta arrivò la minaccia della Mozartstrasse, una grande arteria urbana che avrebbe distrutto l'intero quartiere. La popolazione insorse, dando vita a una delle mobilitazioni civiche più forti della storia di Brema, che portò, dopo anni di proteste, all'abbandono definitivo del progetto. È grazie a quella battaglia se il Viertel esiste ancora così come lo vediamo oggi. Un mosaico vivacissimo di boutique, negozi vintage, locali spartani, bar alla moda, kebab, mercati biologici, centri culturali, cinema d'essai, club storici. E poi c'è la cultura con la Kunsthalle, il museo d'arte, il teatro sul Goetheplatz, il centro culturale Lagerhaus. È proprio nel Viertel che si conclude il nostro viaggio. Quattro parole non bastano certo per raccontare Brema, ma sono un buon punto di partenza per ascoltare ciò che la città ha da dire, attraverso il suo fiume, i suoi quartieri, le sue feste e i suoi musicanti. E se un giorno verrete a Brema, ricordatevi di salutare come si deve. Moin!
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.